Podcast Story.
Buongiorno e benvenuti a un nuovo radioso episodio di The Brief, il podcast di marketing e comunicazione, tecnologia ed innovazione, realizzato in collaborazione con Podcast Story. Io sono Giuseppe Maier, ma non c'è The Brief senza la mia co-hoste e anche oggi con me c'è...
Barbara Cassinelli.
Barbara, ci avviciniamo al primo anno di The Brief. Oggi siamo ancora 2 settimane indietro, puntata 50. 50, dunque, l'elemento chimico numero 50 della tavola periodica è lo stagno, un metallo malleabile e resistente alla corrosione. Lo stagno fonde a 231,9 gradi centigradi, che è una temperatura relativamente bassa per un metallo, ma significativamente alta per me. E quando la temperatura si alza, non possiamo che pensare a cose... pruriginose. E questa, Barbara, è una storia vera. Lo sai che una volta mi hanno chiesto di partecipare a un film porno?
Mi sto coprendo gli occhi, Giuseppe, ti dico solo questo.
Il mio ruolo sai qual era?
No.
Il marito che va in vacanza.
È vero che stava bene. Questa era molto bella. Bravo, Giuseppe. E il numero 50 esprime appunto il senso di libertà personale, quindi esprimiti pure come vuoi.
Assolutamente.
L'espressione della propria libera personalità e quindi la ricerca di qualsiasi cosa possa dare vita ad una sensazione di benessere più profondo, una spinta di libertà, curiosità e voglia di vivere che include anche, ta-da-dam, la sfera sessuale. Il 50 definisce quindi una persona a cui piace parlare, giocare, viaggiare con la creatività e divertirsi, specialmente quando si tratta appunto di sperimentare qualcosa che non ha mai provato prima. E soprattutto quando coinvolge interazioni con le altre persone, soprattutto con un partner. Le persone che hanno nella loro vita il numero 50 sono molto spiritose e appunto sorridono anche molto. Nella Cabala il numero 50 porta con sé lo scopo di favorire appunto la fusione tra corpo e anima, mente e spirito, e invece nella smorfia napoletana rappresenta, attenzione, il pane, che si tratta, diciamo, senza dubbio di una di quelle figure che più sono presenti nei sogni, dal momento che sono associate in generale al concetto di nutrizione.
Come si dice in napoletano il pane?
Ubane.
Perché u?
Non lo so, adesso... Vabbè. Ah no, è o pane,
o pane.
O pane. Vabbè,
iniziamo.
The Brief, il talk di marketing, comunicazione, tecnologia e innovazione con Barbara Cassinelli e Giuseppe Maier.
Oggi parliamo della crescita degli acceleratori delle startup. Nel panorama delle startup italiane, incubatori e acceleratori stanno vivendo una vera e propria rinascita. Un recente studio del Social Innovation Monitor del Politecnico di Torino ha rivelato una crescita del 10% in soli 2 anni. Ma di cosa si occupano queste realtà? Agiscono come catalizzatori per trasformare le idee imprenditoriali in aziende di successo. Forniscono risorse come spazi di lavoro, mentoring e opportunità di networking. Spesso però offrono anche finanziamenti iniziali o comunque, diciamo, favoriscono le connessioni con potenziali investitori. Tu ne sai qualcosa, Giuseppe? Pensate che dal 2021 al 2022 il numero di queste organizzazioni è stato in costante crescita e ha raggiunto addirittura un organico che sfiora i 2000 dipendenti. Infine, occorre dire che con lo Startup Act 2.0 l'Italia si prepara a fare un ulteriore passo in avanti. Questa nuova legge punta infatti a creare una sorta di agenzia per le startup e a rivedere gli incentivi fiscali per attrarre anche investitori stranieri. Nel prossimo futuro possiamo quindi dire che l'Italia giocherà una partita da protagonista, o perlomeno ce lo auguriamo, in questo settore. Piccolo cameo relativamente ad una startup italiana che si chiama Bending Spoon, questa azienda milanese che ha conquistato, diciamolo proprio, il mondo delle app, che sembra essere prossima anche ad un grandissimo colpo, ovvero l'acquisizione di Vimeo. Non so se lo conoscete, si tratta fondamentalmente di quella famosa piattaforma americana che ospita milioni di video online. Sembra quindi che Vimeo stia attraversando un periodo di crisi con una diminuzione del 90% del suo valore di mercato e quindi Bending Spoon sia lì così in attesa per fare il grande passo. Ma Giuseppe, tu che ne pensi di questo mercato di startup, di investitori, di chi si lancia sul mercato anche assumendosi un po' di rischio?
Si lancia e alle volte si schianta, cara Barbara. Diciamo che su questo ho le idee molto chiare perché mi sono fatto anche molto male in passato. Ma allora, investire in startup per uno come me soprattutto è un po' come fare un viaggio in un territorio inesplorato, cioè si parte da un'idea di base, non sai però esattamente dov'è che ti porterà. E in fondo è anche proprio questo il bello, cioè avere la possibilità di contribuire, dare forma a qualcosa di nuovo, è la parte più appassionante di questo viaggio. Quando si investe in una startup si mette a disposizione ovviamente non soltanto il tuo capitale, ma, e questo è il mio caso, anche gli anni di esperienza, i contatti, i consigli, quindi si diventa in qualche modo investitori ma anche mentori di quelli che realizzano questa iniziativa. Poi certo, se la startup ha successo c'è anche un ritorno di carattere economico, ma la vera ricompensa sta secondo me nel far parte di qualcosa di più grande, di una community innovatori che vuole lasciare un segno positivo nel mondo. Sul panorama italiano, i dati che hai citato sono sicuramente incoraggianti, l'EIACT, lo Startup Act sono comunque strumenti che potrebbero dare una mano a crescere, anche l'esempio di Bending Spoon sembra essere come dire, una dimostrazione che non è un tema di dove nasci e da quale parte del globo cominci a muovere i primi passi, ma veramente di quante idee sei in grado di portare sul tavolo e della qualità di queste idee. Quindi andare a analizzare un pochino meglio il mondo delle startup è un po' il nostro obiettivo di oggi, speriamo di farlo nel migliore dei modi. E oggi su questo tema abbiamo il piacere di ospitare una figura chiave nel panorama delle startup italiane. Ha fondato più di 17 società, ma adesso gli chiediamo quante sono esattamente, fra cui Everly e Fresco Frigo. Prima di iniziare, full disclosure, come dicono quelli bravi, io ed Enrico siamo anche partner, soci in alcune iniziative, siamo soci in alcune iniziative, quindi non è un vanto, ma è semplicemente così, se ne parlo bene anche perché c'è vagamente stima. Diamo ufficialmente il benvenuto a The Brief a Enrico Pandian. Benvenuto Enrico.
Benvenuto. Grazie, ciao a tutti.
Bene, bene, bene. Allora Enrico, da dove ci podcasti? Dove sei in questo momento?
A casa mia a Milano.
E che è già una cosa strana perché di case ne hai diverse, per cui sei fisicamente fermo in un posto a Milano. Allora, partiamo da un po' il contesto, no? Noi abbiamo, nella parte di inizio di questo podcast, abbiamo raccontato un po' del mondo delle startup, siamo però un po' curiosi, vorremmo capire meglio come hai iniziato tu a muoverti in questo settore, come mai ora ti definisci non un imprenditore seriale ma un copiatore seriale, abbiamo detto da qualche parte, come mai?
Ma allora, io ho iniziato molto giovane e secondo me è uno degli elementi per me importanti, nel senso che ho iniziato che avevo più o meno 18 anni, stavo finendo le scuole superiori e ho iniziato perché io ho fatto ragioneria programmatore e quindi diciamo avevo ovviamente un'indole nel smanettare, nel spippolare con i computer, solo che al tempo sai, si scriveva in COBOL o in Pascal, che sono dei linguaggi di programmazione per le sonde diciamo industriali, e invece da lì ho iniziato a guardare un po' il mondo del web con il modem in 57k che quindi faceva bip 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 quando lo facevi partire. Esatto. E quello è stato l'inizio di internet. Ho avuto la fortuna di conoscere una persona molto importante in questo settore che mi ha aiutato, che mi ha fatto partire, e da lì è stato digitale con dei momenti diciamo di non digitale negli ultimi 24-25 anni nei quali ho fatto l'imprenditore insomma.
E come concili il fatto di aver studiato una roba che non ha granché di creatività o di innovazione con il fatto che sei diventato alla fine un innovatore? E poi, scusami, devi spiegarci questa cosa del copiatore seriale. Cosa vuol dire?
Ma allora, il copiatore deriva, diciamo, da è un discorso molto logico. Quando tu inizi questo lavoro, ma in qualsiasi, diciamo, attività imprenditoriale, pensi sempre di aver avuto un'idea che non ha avuto nessuno. Poi se ti metti a studiare ti rendi conto che l'hanno avuta tantissime persone e quindi non puoi più essere quello che ha generato l'idea. Uh-huh. Però sicuramente sei quello che va a modificarla. Quindi capita di vedere delle idee in giro per il mondo molto interessanti che poi porti in Italia e adatti al mercato italiano. Quindi se voi siamo dei copiatori, siamo più degli adattatori in realtà. Però questo è quello che facciamo, nel senso che ognuno ha un target diverso, il mondo è grandissimo e quindi bisogna impostare diciamo la stessa idea ma con modalità diverse. Da lì nasce l'idea del copiatore. Quindi una cosa che mi piace sempre dire, Giuseppe, è che io non ho nessuna idea, però copio benissimo, ecco, questo è un po' quello che faccio.
Che anche quella è una skill, assolutamente.
Beh, sicuramente copi benissimo perché tantissime realtà hai creato e fondato. Lì ho una curiosità, mi immedesimo un po' a chi magari ci può ascoltare, e mi viene da dire, che cosa serve per poter avviare così tante realtà poi nel tempo, nel senso che sono importanti i soldi, averli, o è importante trovare la persona che mette i soldi, o è più importante avere l'idea, perché a volte, insomma, dire, ci sono alcuni che hanno anche delle idee e dicono sì, ok, ma tanto economicamente non ho la possibilità di farlo e quindi di conseguenza non intraprendono neanche quella strada.
In realtà nessuna delle tre, Barbara. L'unica che serve è avere un team che ha la stessa voglia tua di far accadere le cose. Nel senso che se vuoi rispetto a 10-15 anni fa, trovare capitali sul mercato è molto facile. Di trovare idee è ancora più facile perché rispetto a 10 anni fa abbiamo una marea di informazioni, di possibilità di accedere all'informazione. Quello che manca invece rispetto a 10 anni fa è il fatto di avere delle persone che vogliono, diciamo, risolvere una sfida, e molte volte una sfida intellettuale. Questo sarà sempre più complesso perché siamo in un mondo che tende, diciamo, a distoglierci dalle sfide vere e portarci su cose molto leggere, diciamo. Quindi trovare le persone adatte per far partire un'impresa è la cosa più difficile. Tieni presente una cosa, che quando, soprattutto io e Giuseppe siamo degli investitori, quindi ragazzi ne vediamo tanti, quando investi, tu investi sulle persone, sull'idea, chi lo sa se funzionerà. Il mercato è talmente volatile, domani mattina può succedere una pandemia, hai capito? Però se ci sono le persone giuste, queste portano a compimento il progetto o fanno un pivot, cambiano e portano al risultato. Questo è esattamente quello che bisogna fare, trovare le persone giuste.
Perfetto, grazie. E quindi, però tu citavi una cosa del risolvere dei problemi. Abbiamo letto che da qualche parte che proprio tu dici risolvere più problemi piuttosto che strutturare aziende. Ci dici qualcosina in più?
Allora, qui entra secondo me un altro problema di quando fai impresa, nel senso che io ad esempio ho questo background da sviluppatore, a me la sfida tecnologica piace, però poi mi rendo conto molte volte che magari a qualcosa che vedo applico una soluzione così tecnologica che magari in maniera analogica la risolvo lo stesso ed è molto più facile, hai capito? Quindi bisogna essere non solo appassionati, io sono appassionato di tecnologia, però bisogna essere anche molto concreti. Io una cosa che dico sempre è che non sono l'utente medio, sfortunatamente non lo sono, nessuno di noi è l'utente medio, questa è la realtà, lo sappiamo benissimo ormai. E quindi quando faccio qualcosa vado sul mercato il prima possibile, tendenzialmente nel primo mese, vedo se c'è un risultato, se le persone dall'altra parte comprano, utilizzano questo servizio o prodotto che ho fatto, e poi da lì espando, semplicemente perché non lo so. Ecco, questa è un po', io applico questa logica che è un po'...
È una,
diciamo,
sorta di test and learn anche, provo, testo, imparo.
Esattamente, guardo, cerco di usare meno cervello possibile e copiare ti aiuta ad usarne meno, sinceramente. Vai sul mercato, vedi cosa succede e poi inizi ad adattare, lì metti il cervello e vedrai che le cose cambiano.
Quindi è più importante riuscire a capire dove andare a sistemare le cose che non immaginare da zero. Quindi il blocco del foglio bianco è un po' un falso mito. Enrico, parliamo un po' di alcune delle tue creature, chiamiamola così. E dobbiamo inevitabilmente partire da Everly, nata come Supermercato 24, che è stata una delle tue startup di maggior successo e anche di maggior notiziabilità, visto le notizie degli ultimi tempi. Cosa ti ha spinto a creare un servizio di spesa online? Come l'hai gestito la crescita esponenziale durante la pandemia e poi cos'è successo?
Guarda, è una storia sulla quale bisognerebbe scrivere un libro, secondo me, e magari quando avrò il tempo lo farò. Allora, Supermercato 24 nasce da una coppia che si chiama Instacart, che è questo unicorno americano. Ed è nata in un periodo nel quale io avevo già una società basata a Londra che si chiamava Prezzi Pazzi, per l'Italia si chiama Prezzi Pazzi, che andava molto bene, ma leggendo questi articoli su Instacart mi sono innamorato di quel modello per un motivo molto semplice. In Italia le persone non facevano la spesa online o la facevano molto poco, a Londra facevamo sempre la spesa online con Ocado, era la normalità per tutti. E quindi lì ho detto, proviamo a portare questo modello in Italia, e lì ho testato, ho scritto io la prima release del codice e dopo 2 settimane ho iniziato a fare le consegne della spesa, le ho fatte io i primi 20 giorni con la mia Vespa a Verona, e perché volevo vedere esattamente come funzionava il mercato. E da lì cosa è successo? Una cosa molto semplice, il mercato del food è uno dei più grandi mercati, se ci pensiamo, perché tutti mangiamo e per tutta la vita. Quindi il lifetime value del tuo cliente è infinito, è fino al giorno nel quale dovrai comprargli una bara, per capire. E quindi è successo che siamo partiti molto piccoli su Verona, ma noi il primo anno abbiamo fatto 3 milioni di euro di fatturato. Wow. E poi l'anno dopo ne abbiamo fatti circa 10. E quindi questa è, diciamo, la grandezza di questo mercato, che è gigantesco. Io a un certo momento, un po' come faccio nelle aziende, di solito tendo a rimanere 2-3 anni, non di più, come amministratore delegato, e poi faccio presidente del CDA. Quindi durante la pandemia io ero già completamente fuori, diciamo, dalla governance di Everly. C'è stato quello che sarebbe successo probabilmente in questi anni, solamente che la pandemia ha accelerato un processo, e quindi si è arrivati a fare 100 e passa milioni di euro di fatturato, avere 250 persone, a crescere tantissimo. E poi è successo quello che è successo un po' con tutti gli e-commerce, quindi nel momento in cui si cresce tanto, gli investitori vogliono che tu cresca ancora di più, che questa è l'altra cosa assurda. E poi ovviamente finisce la pandemia e si torna, se vuoi, ad una normalità, avendo appreso però delle abitudini più digitali rispetto a prima.
Certo.
Quindi il fatturato non è tornato al livello del 2019, è rimasto comunque molto alto, vicino ai 100 milioni, però ovviamente c'erano tante persone, c'erano tanti costi, e quindi quello che è successo è stato uno stato di crisi della società nel quale era difficile fare un'ulteriore raccolta di capitale. Quindi è successo quello che abbiamo letto sui giornali, che una persona se l'è comprata a un euro, diciamo, anche se non è propriamente detto così, cioè l'operazione non è comprare a un euro, però più o meno è successo questa cosa. Quindi questa è stata un po', diciamo, la vita di Everly. Everly, tra l'altro, come dici tu, Giuseppe, è probabilmente la più notiziabile per me. In realtà, vi dico la verità, lo ribadisco anche qua, non penso che sarà la società che mi farà fare più soldi. Questa è la cosa più... Non solo questo... perché sto prendendo per un euro.
Ah, questo, avendo comunque anche delle cose in ballo con te, me lo auguro fortemente anch'io. Però al di là degli scherzi, la cosa sicuramente interessante che viene fuori da questo tema è anche un'altra... aspetto che mi sembra interessante, cioè non è solo importante capire quando entrare in un business, forse è anche importante capire quando uscirne, no? Quando è il momento di monetizzare. Questa roba qui cosa ti ha insegnato? Questa esperienza cosa ti ha raccontato?
Ma guarda, io sono uscito col timing direi perfetto, perché dopo la pandemia tu non puoi aspettare. L'ho creata io, quindi io, certo, so benissimo le problematiche che ha quell'azienda lì, soprattutto a livello di crescita, ok? E quindi quando abbiamo iniziato a vedere che da un giorno all'altro si faceva 10 volte il volume del giorno prima e si è continuato, quello lì era un momento nel quale sarebbe stato impossibile ci fosse ulteriore crescita. O ci chiudevano in casa per il resto della vita, e allora va bene, ok? Diversamente sarebbe stato impossibile.
Chiaro,
e quindi nel 2021, quando è entrato questo fondo di investimento straniero e ha voluto comprare delle quote anche da altri soci in secondario, io ho venduto praticamente tutta la mia partecipazione, alcuni dei miei primi investitori l'hanno venduta completamente, e siamo usciti, e abbiamo fatto molto bene, direi, perché,
chiaro,
alla fine noi siamo usciti a più o meno 430 milioni di valutazione. Sì. Quindi molto bene, insomma, anche perché poi l'ultima valutazione è stata un euro, quindi
facile fare di più, facile,
esatto,
fare di più.
Esattamente.
Qual è Enrico, il tuo approccio personale, diciamo, al rischio e al fallimento? Il fallimento che, tra l'altro, è anche, come dire, dal punto di vista culturale in Italia è ancora un tabù.
Ah, ma guarda, io ti dico, è un approccio un po' stupido, Barbara, nel senso che non ci penso. Nel senso che se dovessi partire con una società e pensare quello che potrebbe succedere, probabilmente non farei più nulla. E se vuoi è anche il motivo per cui tantissime persone non partono mai, perché hanno paura di quello che succede. Invece tu qui non devi assolutamente aver paura di quello che succede, devi avere un obiettivo che è arrivare ad una determinata fase, ok? E cercare di raggiungerlo in tutti i modi possibili e non pensare che questa cosa qui potrà andare male. Perché solo nelle startup, ricordiamoci che il 90% delle startup fallisce e nelle imprese tradizionali più o meno il 50%. Quindi il fallimento è una parte che ci deve essere. Infatti la cosa più assurda è, se vuoi, chi non fallisce mai. Chi non fallisce mai è perché non ha mai provato a fare qualcosa di veramente dirompente. Fa delle cose molto semplici, non fallisce mai, benissimo, però non ha fatto vera innovazione. Quindi questo è l'approccio che ho io, un po', diciamo, da stupido, perché non ci penso.
Mi sembra molto carino, perché tu dici stupido, dall'altra parte però dici anche un'altra cosa molto corretta, cioè connaturato al sistema, cioè non sarebbe chiamata startup se non ci fosse quell'elemento di imponderabilità
che raccontavi anche all'inizio, su cui ti cambia un po' anche il valore finale, no? Cioè alto rischio, alto ritorno. E adesso parliamo di un altro settore in cui sei impegnato, assolutamente innovativo, iper tecnologico, iper innovativo, sto ovviamente scherzando, ed è il glamping. Yeah. Il glamping è un'industria in crescita, tu hai lanciato la tua startup sul tema che si chiama Easy Glamping. Ci puoi spiegare un po' di cosa si tratta e come si differenzia dagli altri tipi di turismo?
Ma allora, io arrivo, diciamo, a fare Easy Glamping dopo circa 10 anni nei quali ho comprato affittacamere a Verona, Venezia, in Toscana, in Sardegna, eccetera. E poi nel 2019 ho comprato ad un'asta un pezzo di un campeggio vicino a San Teodoro. E lì ho scoperto un mondo che non è il mio, perché io non sono un campeggiatore.
Uh-huh.
Però ho scoperto il mondo dell'area aperta e ho scoperto in modo particolare questa, diciamo, nuova tipologia che è il glamping, che però è una cosa attualmente molto di lusso, dove tu vai dentro delle tende ma spendi 500 euro a notte. Io invece la cosa che sto cercando di fare è di democratizzarlo, e quindi la cosa che ho fatto partire è questa società per azioni, che ha comprato questo primo campeggio chiuso ormai da 3 anni a Capitana, che è una spiaggia bellissima, una tra le 20 spiagge più belle di Sardegna, tra Cagliari e Villa Simius, e lo stiamo trasformando in questo che noi non chiamiamo glamping ma chiamiamo camp. Uh-huh. Ed è un luogo dove ci sono delle tende costruite da noi, ingegnerizzate da noi, dove c'è un'idea di comunità molto particolare, attenta alla sostenibilità ambientale, perché il turismo è l'industria meno ecosostenibile del mondo, ricordiamocelo sempre, probabilmente insieme alla moda. E quindi stiamo cercando di fare un'operazione completamente diversa, con l'obiettivo di mettere insieme 10-15 camp nei prossimi 5-10 anni e fare quindi un'operazione completamente diversa rispetto a quello che si vede sul mercato. Questo è quello che sto provando a fare.
Beh, ora mi sorge però una curiosità: in quali vari settori hai già creato realtà, investito e quant'altro? Cioè, quali settori stai già coprendo?
Diciamo che
una bella domanda. E che cosa manca?
Non saprei neanche risponderti, sinceramente. Probabilmente nei manufatturiero non ho fatto nulla, ma va bene.
Però forse, sai, la domanda potrebbe essere messa anche, scusami Barbara se mi interrompo, anche messa da quest'altro punto di vista. Cioè, qual è il settore nel quale non sei entrato ma dove saresti molto curioso di entrare?
Ma allora, guarda, un settore che a me incuriosisce, ma sono iper scettico, è il mondo del lusso. Perché okay, sai, te, avendo a che fare con il turismo, hai a che fare anche, diciamo, tocchi molte volte questo settore qui. E quindi è molto interessante. E in realtà ti dico, quello che sto iniziando a capire, che se vuoi si ricollega al mondo del turismo, è che noi in Italia, che siamo tendenzialmente vecchi, soprattutto, però abbiamo una piattaforma che è dare la possibilità di dormire nelle nostre case, nei nostri hotel, a persone internazionali. Quindi abbiamo delle multinazionali che lavorano dall'Italia, perché gli hotel sono questa cosa qui. Uh-huh. Dobbiamo iniziare a pensare che, esattamente come il lusso, quello che vendiamo è un'esperienza. Non vendiamo una camera con un letto matrimoniale lungo 160, largo 2 metri, eccetera. Noi vendiamo esperienze. Questo è quello che dobbiamo iniziare a fare. E penso che questa cosa qui tocchi veramente tanto il lusso, dove tu vendi un prodotto che costa poco, ma gli attacchi un'esperienza, un brand, e lo puoi vendere a tantissimo. Questo è quello che vedo nel mondo del turismo. È per quello che il turismo mi piace in modo particolare. Perché anche se molto probabilmente non può sostenere tutta l'Italia il turismo, ma sicuramente può fare tantissimo. E quindi secondo me c'è tanto da fare.
E poi c'è anche l'altro collegamento, del fatto che se hai a che fare col mondo del lusso e del turismo, hanno questa cosa in comune: c'è una marginalità molto molto importante, perché sono acquisti che fai in modo irrazionale, cioè non stai pensando alla bilancia di cosa compro, cosa vendo. Se la Cassinelli se ne va a Fuerteventura ogni 2 settimane è perché se la gode, non perché fa il conto di quanto poi inquina o di quanto incasina o di quanto è
e non va in glamping o in camp, no, in van.
Ecco, magari questo non è alta marginalità, Cassinelli, però sì.
Ma in realtà sai che chi va in van è alto spendente, eh?
Esatto, costa tanto, poi
compra tutto il resto,
noleggiarlo, ma allora, in realtà mi stavo nella domanda, ma mi è volata via. Ne faccio un'altra che mi incuriosisce, Enrico. Nel tuo fare impresa, startup, le varie attività, vari settori e quant'altro, Enrico ha un obiettivo, quello che si dice, una sorta di purpose più alto? Cioè, qual è il tuo obiettivo come Enrico persona nel mondo? Domandona.
Bellissima domanda, Barbara, questa. Anche perché ti dico, è un periodo della mia vita nel quale sto, se vuoi, ripensando a quello che sto facendo, a quello che ho fatto e quello che dovrei fare nel futuro. In realtà è anche un momento nel quale sono concentrato sulle mie bambine, ad esempio, perché le vedo crescere, in un mondo che non mi piace particolarmente. Ed è anche il motivo per cui nelle ultime aziende ho scelto amministratori delegati donne, perché sono dell'idea che bisogna spingere sempre di più, e tra l'altro mi trovo benissimo rispetto a quando avevo amministratori delegati uomini. Questa è la cosa particolare, perché sono completamente complementari a me. Quello che sto cercando di fare è rendermi conto anche di un'altra cosa, che mentre, diciamo, nei miei 20-30 anni puntavo anche a fare operazioni nel quale il ritorno fosse il più alto possibile, perché avevo una propensione al rischio veramente molto alta, ce l'ho ancora sinceramente. Adesso invece inizio a pensare anche ad operazioni nei quali questo rischio sia un po' più mitigato, a fronte comunque di un ritorno interessante. E questo probabilmente imposta per me anche un cambio, diciamo, di vita. Quello che vorrei cercare di fare è di avere meno rotture di scatole che il nostro lavoro porta nella quotidianità, hai capito? Per concentrarmi magari su qualcosa di più importante. Ecco, questo è quello che sto cercando di fare.
Bello. Molto bello, anche perché poi si impatta nettamente con quello che è non soltanto la qualità della vita di oggi, ma è un po' il vero heritage che lasciamo, no? In qualche modo, che sono appunto i nostri figli e il modo in cui insegniamo ai nostri figli di stare in mezzo al mondo. Ti faccio un'ultima domanda lato mio, professionale, e poi andiamo verso la chiusura insieme con Barbara, insieme con ultime domande, che è quella sempre legata ai settori nei quali investiresti, ma facendolo al contrario. Cioè, ci sono invece degli ambiti in cui non investiresti mai, tolto il commercio degli organi o altre cose simili, ma ci sono dei settori in cui proprio non ti piacerebbe star dentro o che hai evitato in passato?
Ma ce ne sono tantissimi, anche perché sai benissimo che quando fai l'investitore il tuo lavoro è dire no, tendenzialmente, quindi no alla maggioranza delle proposte che ti arrivano. Allora, come dicevo prima, io investo principalmente sulle persone, quindi ho bisogno di avere dall'altra parte delle persone che hanno una grandissima visione. Ma non solo, perché questo era, se vuoi, fino a qualche anno fa. Ora ho bisogno di una grandissima visione, ma con un obiettivo che sia far bene alle persone, all'ambiente e alla comunità. Questo è quello che mi interessa attualmente. Di settori nei quali non ho mai investito, ce ne sono tanti. Poi magari qualche investimento l'ho fatto anche, ma perché io di investimenti ne ho tantissimi. Quindi una cosa sulla quale non ho mai voluto mettere mani sono i ristoranti, ma sono uno degli investitori di Domino's Pizza in Italia, che è fallita. Ci sono sul manufatturiero, su cose poco scalabili, ho sempre voluto starne fuori, ecco, perché vedevo delle grandissime complessità. D'altronde arrivo dal software, dove la scalabilità è infinita ed è anche molto più facile, ecco. Certo. Quindi questi, diciamo, sono i settori sui quali tendo a rimanere esterno. Diciamo che il punto fondamentale attualmente è investire su cose che veramente fanno bene alle persone, all'ambiente e alla comunità. Questo è il mio obiettivo in questo momento.
E arriviamo, direi, Giuseppe, alla domanda debrief. La facciamo a tutti i nostri ospiti. Appunto, questo podcast si chiama Debrief. Se per questo, diciamo, in questo momento, arrivati a questo punto del tuo percorso, Enrico, tu dovessi dare un suggerimento ad Enrico piccolo, Enrico giovane, che cosa gli diresti?
Gli direi di pensare ancora più in grande, che è una cosa che noi italiani facciamo molto poco, perché soffriamo, secondo me, di un grosso problema che è dato principalmente dalla comunità che abbiamo intorno, che non è abituata a pensare così in grande, ma possiamo farlo, anzi dobbiamo farlo. Quindi questo è quello che consiglierei. Io mi rendo conto, Barbara, di essermi autolimitato tantissime volte, hai capito? E invece avevo la possibilità veramente di fare bene. Quindi quello, secondo me, è il consiglio che darei all'Enrico di 20 anni.
Bello, bello. Enrico, grazie
pensiamo
mille.
Pensiamo in grande.
Assolutamente sì, pensiamo in grande e non ci lasciamo, come dire, abbattere dal fatto di essere nati magari a Verona o a Frosinone o dovunque rispetto ad essere nati in Silicon Valley. Certo, sono buoni tutti a nascere in Silicon Valley, poi il tema è farci qualcosa dell'essere nato in un posto. Enrico, è stato un vero piacere parlare con te, grazie per aver condiviso la tua storia con noi e in bocca al lupo per tutto e a prestissimo, direi.
Grazie.
Grazie, grazie.
Grazie, grazie, a presto. E questo è tutto per oggi. Ringraziamo ancora Enrico Pandian per la sua partecipazione. L'episodio di oggi è stato curato da Francesca, Silvia Loiacono, Lorenzo Zannino e l'executive producer, Matteo Virelli e il chief sound officer. Se ti piace quello che hai ascoltato, please scarica l'app Podcast Story e fai follow, download and subscribe per ricevere ogni settimana un nuovo episodio di Debrief su Spotify, Apple Podcast o dovunque ascolti i tuoi podcast. Ciao Giuseppe!
Ciao Barbara!
Debrief è una produzione di Podcast Story, la prima podcast factory italiana. Scarica l'app per non perdere altri interessanti podcast.